Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Otto e undici, amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, questa è la Radio Vaticana. Io sono Luca Collodi, buongiorno, 335 12 43 722, questo per gli ascoltatori, buongiorno, ci arriva il buon sabato affettuoso da Filomena, ancora buongiorno da Valerio, da Serena, da Marco, già molti, fin dalle sei, Stefano Sparro che è qui con me in regia, buongiorno anche a te.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Regia, diciamo in studio.
Diciamo che sono a tutto campo, giochiamo.
Abbiamo ricordato Daniele Giorgi in regia.
No, invece dobbiamo assolutamente...
E anche Damiano Caprio.
Ringraziarli perché, come dico sempre, senza di loro noi qui potremmo veramente fare i pesci nella boccia di vetro, volete fare finta di parlare e basta.
Oggi un magazine ridotto perché intorno alle 9.20 ci collegheremo con l'aula Paolo VI perché Papa Francesco incontra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e noi saremo in Radio Cronaca per ascoltare le parole del Papa dalle 9.20, quindi una trasmissione ridotta, ma direi di partire subito con la musica.
Con un bel caffè musicale, tanto per svegliarci, iniziare benissimo il fine settimana. 1986, un brano che per me è mitico, stiamo parlando di Living on a Prayer dei Bon Jovi. Da raccontare che questo brano, no, praticamente all'inizio lo stesso Bon Jovi non era convinto, non voleva quasi pubblicarlo, per fortuna i suoi colleghi lo hanno convinto del contrario e adesso andiamo ad ascoltare questa carica di rock con Living on a Prayer. Dai, ci vuole Luca un po' di
ritmo,
caffeina, un po' di ritmo
del sabato
per
mattina
bene.
Per iniziare bene e per salutare naturalmente Amedeo Monaco, collega di Radio Vaticana Vatican News, autore e speaker di Papale Papale. Buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno e buon ritmo a tutti allora.
Buongiorno che ci arriva allora nell'ordine da Paola, da Don Guido Colombo che ci dà anche l'augurio a tutti noi di una felice giornata e poi Teodoro che ci scrive dalla Spagna, buongiorno amici della Radio Vaticana, un saluto cordiale. Abbiamo anche Valerio che ci dà il buongiorno, tanti amici al 335 12 43 722, ma andiamo in Terra Santa, siamo in Quaresima, si avvicina la Settimana Santa e il Triduo Pasquale e tu con Papale Papale ci porti a vivere anche questi momenti, Amedeo.
Sì, una delle parole della prossima settimana proprio in vista della Santa Pasqua è proprio Gerusalemme, quindi ti svelo anche un piccolo segreto.
La prossima settimana ci porta la Domenica delle Palme.
Sì, e questo cammino verso la Pasqua, quindi una delle parole è proprio Gerusalemme, un'altra per esempio è Sinello, Palme appunto, e piano piano ci incamminiamo, quindi Gerusalemme è una delle parole. Esattamente mercoledì 20 marzo potremo ascoltare questo episodio del podcast Papale Papale sulla città di Gerusalemme e ti svelo che sono in tutto il percorso di Papale Papale tre le città che vengono presi in esame. Una è Betlemme e l'episodio è già andato in onda in occasione del Santo Natale, adesso appunto la prossima settimana il 20 marzo Gerusalemme, e poi a giugno in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo ci sarà un episodio dedicato alla città di Roma. Quindi adesso però andiamo a Gerusalemme, io direi di ascoltarci un estratto dell'episodio appunto che potremo ascoltare mercoledì 20 marzo proprio su Gerusalemme. La parola di oggi è il nome della città dove Gesù donò la vita per la salvezza del mondo.
Gerusalemme.
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 Gesù spiega ai suoi discepoli che dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
I discepoli, pieni di entusiasmo ancora troppo mondano, sognano che il Maestro vada incontro al trionfo. Gesù invece sa che a Gerusalemme lo attendono il rifiuto e la morte.
Quando il Signore ricondurrà gli esuli in Palestina, farà di Gerusalemme il santuario della sua consolazione. Entro il grembo della città eterna saranno adunati tutti i popoli e ognuno potrà sperimentare la tenerezza di Dio.
E con la voce di Giovanni Paolo II e questa immagine della Gerusalemme celeste abbiamo fatto questo veloce percorso che ci anticipa appunto l'episodio di mercoledì 20 marzo che appunto è dedicato a Gerusalemme, questo percorso verso le Palme, verso la Pasqua. E lunedì 18 marzo la parola è conversione, si chiede tra l'altro in uno degli inserti che si potranno ascoltare in questo podcast Papale Papale, che si può ascoltare ogni giorno su Radio Vaticana, ma si può anche scaricare andando sul nostro sito vaticannews.va e le principali piattaforme audio, Papa Benedetto si chiede cos'è esattamente la conversione. E la conversione è che cosa? Nella Bibbia vuol dire anzitutto cambiare direzione, cambiare orientamento, quindi anche cambiare il modo di pensare. Convertirsi in un certo senso è proprio avere questa voglia, questo desiderio, e da lì si parte, di voler in qualche modo voltare pagina. Poi la parola di martedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, è protettore, perché protettore è appunto uno dei tratti distintivi del padre putativo di Gesù. Abbiamo detto mercoledì 20 marzo Gerusalemme, Il 21 marzo, ecco, ci avviciniamo alle Palme, perché la parola scelta è asinello. Gesù arriva a Gerusalemme appunto cavalcando questo asinello, un re che cavalca un asinello, quindi ci dà proprio il senso, la dimensione e l'importanza della venuta del Messia. E poi appunto venerdì 22 marzo la parola è Palme, che è un po' il grande portale che ci introduce nella Settimana Santa.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco, che troveremo sabato prossimo, vigilia della Domenica delle Palme, e lì vedremo le parole che ci accompagneranno al Triduo Pasquale e alla Pasqua. Grazie ad Amedeo Lo Monaco. Stefano Sparro, musica, e poi andiamo con l'Osservatore Romano.
Sanremo 2024, quarto classificato. Andiamo con l'elettro rap di Gali, che ha presentato Casa Mia, un brano che rappresenta il dialogo tra l'artista e un extraterrestre, però ricco di tantissimi spunti di riflessione.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è.
Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
E 25, il magazine del sabato di Radio Vaticana Italia. Andiamo a commentare i giornali, i siti internazionali, ascoltiamo buona musica e saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, titolare della rubrica Cronache Romane. Oggi parleremo di un avvenimento che leggeremo nel giornale Osservatore Romano online dalle 15 di oggi pomeriggio. L'apertura di oggi dell'Osservatore Romano, che porta la data di ieri venerdì, perché l'Osservatore Romano esce il pomeriggio, riguarda la Siria, un deserto di morte. A 13 anni dall'esplosione del grave conflitto interno, la popolazione siriana vive una situazione umanitaria disastrosa, con oltre 16 milioni di persone bisognose di aiuto, e c'è una foto molto significativa di un bambino sporco che si aggira tra tende rotte in un campo in Siria.
Buongiorno anzitutto ai nostri ascoltatori. Sì, insomma, noi cerchiamo come Osservatore Romano di mettere un po' sotto le luci dei riflettori dell'informazione, anche degli eventi, delle storie che magari passano anche momentaneamente un po' in secondo ordine, perché ce ne sono tante purtroppo, e quindi magari ci si dimentica anche che ci sono dei conflitti che durano da molto tempo, con molto dolore, molte vittime, e che uno fatalmente poi tende a rimuovere, a dimenticare, a lasciare un momento da parte. Noi cerchiamo di metterlo in evidenza. Questa della Siria è una di queste storie che vale la pena di ricordare sempre.
Noi oggi presentiamo, come ogni sabato, la rubrica Cronache Romane, che il sabato va in pagina sull'Osservatore Romano, e ne approfittiamo per vedere anche i titoli della Cronaca Romana, la diocesi di cui Papa Francesco certo. È vescovo, per capire come si vive in una grande metropoli come Roma, che è una città locale ma anche universale. E allora andiamo sulla cronaca di Roma del Messaggero. Smog, il picco della Tiburtina. L'analisi della Università LUMSA sugli ultimi 5 anni di rilevazioni ufficiali dell'ARPA Lazio. Valori alti anche all'Eur e Cinecittà. Ora il trend è però in calo, bisogna ripensare le centraline. In sostanza, scrive il Messaggero nella cronaca di Roma, riprendendo questa ricerca fatta dall'Università LUMSA, è che la via Tiburtina sarebbe la zona più inquinata di Roma, almeno stando alle rilevazioni delle centraline di ARPA Lazio. Secondo posto come zona inquinata di Roma, piazza Enrico Fermi all'Eur, e terzo posto un ex equo Cinecittà e acqua bullicante. Il dato arriva da uno studio compiuto dall'Università LUMSA con il professor Maruotti, ordinario di statistica, che ha analizzato tutti i rilevamenti giornalieri delle 14 centraline, quindi Tiburtina, Eur Fermi e poi Cinecittà e Acqua Bullicante, che non ho idea dove sia. Acqua Bullicante credo che sia zona
Roma est.
Sud-est, vabbè.
Sì, insomma.
Comunque insomma, queste sono le zone
zona lì,
di
sì.
Roma.
Sì. Che dire, l'inquinamento c'è, lo sappiamo. Io, come voi sapete, mi occupo anche di temi ambientali lunedì, quindi con un inserto dell'Osservatore Romano dedicato a questo tema, quindi insomma sono particolarmente sensibile a questo problema. Si sta cercando di fare cose, e l'importante è che si continui, ecco, ad andare in questa direzione, quello di implementare un po' l'efficienza energetica anche dei nostri edifici. Abbiamo visto poi in settimana c'è stata anche questa notizia delle norme comunitarie, no? Che imporranno poi una riqualificazione anche degli edifici nell'Unione Europea. Insomma, un tema molto complesso, perché comporta ovviamente delle spese enormi anche per le famiglie, quindi si dovrà mettere mano un po' alla finanza e vediamo cosa succede, ma insomma mi sembra che la sensibilità in questo caso ci sia e bisogna lavorare, questi dati ce lo dimostrano.
Tra l'altro la cronaca di Roma del Tempo di oggi ci parla di un altro tema che sta avanzando a Roma: paura negli ospedali, preoccupano i dati dell'Osservatorio. Nel 2023 aggressioni aumentate del 45% negli ospedali romani a medici e infermieri, e l'80% avviene di queste aggressioni nel turno della mattina. Addirittura al San Camillo di Roma, all'ospedale San Camillo, ci sono dei corsi di autodifesa per infermieri e medici. Ancora, e poi commenteremo questa notizia, chiudiamo con la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Domani a Roma si corre la maratona. Sul Corriere della Sera c'è l'indicazione di come evitare i blocchi, gli orari, la mappa delle strade chiuse. Si parte alle 8:30. Anche Atletica Vaticana parteciperà alla maratona di Roma. Dalle 20 di stasera scattano i primi divieti, quindi chi ci ascolta è pregato di andare a vedere le strade che saranno bloccate, il percorso della Maratona di Roma. Questa paura negli ospedali, Marco?
Ma come sempre, quando ci si relaziona con il pubblico si sta proprio sulla frontiera, ecco, si rischia sempre un po'. Allora il tema è un po' anche un altro, però è quello delle strutture sanitarie che presentano molte difficoltà, come sappiamo, soprattutto nei pronto soccorso, che immagino sono quelli che sono coinvolti da questi episodi. Perché? Perché la gente in qualche modo è anche esasperata, sotto pressione, in un'urgenza sanitaria, preoccupazione per la salute propria, dei propri cari, si trova di fronte spesso a un muro di malasanità, di ritardi, di attese incomprensibili, per cui bisognerebbe mettere mano un po' a questo sistema complessivamente.
La rubrica dell'Osservatore di oggi, Cronache Romane.
Oggi noi parliamo intanto di un evento che ci sarà tra qualche settimana, ma cominciamo un po' a parlarne, perché quello dei senza fissa dimora è un tema importante per la capitale, che accoglie molto e quindi ha questa popolazione piuttosto estesa. Allora, cosa succede? Il 20 aprile ci sarà questa notte della solidarietà, è una chiamata quindi a raccolta, per questo la anticipiamo un po', perché comunque si cercano volontari che durante questa nottata faranno una sorta, oltre che ad assistere ovviamente senza fissa dimora, faranno anche un'operazione di censimento di queste persone, in modo da poterle poi in qualche modo accogliere, assistere, soprattutto nei servizi, come dicevamo, a proposito della salute, insomma, in maniera un po' più capillare, in maniera puntuale, quindi un'operazione meritevole che necessita di volontariato. Ma Roma è una città molto, molto generosa in questo senso, quindi non abbiamo dubbi che risponderà come sempre.
Grazie a Marco Bellizzi. Sabato prossimo, vigilia della Domenica delle Palme, torneremo, ne parleremo ancora di questa importante iniziativa che oggi possiamo leggere in Cronache Romane sull'Osservatore. Stefano, musica, e poi presenteremo l'ospite di oggi, Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, che ci parlerà di una importante iniziativa sociale.
Bene, allora, a sostegno di questa iniziativa di cui ci parlava Marco, il brano capita proprio a Cicese, perché stiamo parlando di Tracy Chapman, Talking About a Revolution, però una rivoluzione fatta silenziosa, un sospiro, un sussurro della gente povera, ma è proprio un inno alla uguaglianza e alla solidarietà. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. The doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution.
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, buona giornata, grazie per tutto quello che fate. Volevo dedicare a Papa Francesco, rinnovando i miei auguri per 11 anni al suo pontificato, e dedicare alla mia zia Giovanna, solo che si ama veramente, di Gianni Morandi, poi a tutti voi e particolarmente a tutte le persone che fanno del bene. Grazie, Serena.
Sono le 8:36, questo è il magazine di Radio Vaticana, amici e ascoltatori, è il momento della rassegna stampa. Partiamo con Avvenire. Scossa all'Europa. All'Unione un ruolo permanente per una pace fondata sulla dignità e la libertà. Asse tra Macron e Scholz per le armi a lungo raggio all'Ucraina, ma niente escalation a Kiev. Su Avvenire di oggi troviamo un editoriale a firma di Andrea Riccardi, l'orizzonte smarrito, il Papa e i ponti da ricostruire. Scrive Riccardi su Avvenire di oggi: il mondo non è solo segnato da gravi crisi, ma ha smarrito la pace come orizzonte delle relazioni tra i paesi. I discorsi bellicosi si moltiplicano, paesi grandi come Russia, Stati Uniti sono in qualche modo schierati o coinvolti nei conflitti, così quelli europei. È impressionante la saldatura dei conflitti tra loro, dalla crisi israelo-palestinese allo Yemen in pochi mesi. Si è temuto un allargamento della crisi per l'iniziativa degli Hezbollah del Libano, ma non è avvenuta. Intanto circola nel mondo troppo odio. L'orizzonte smarrito lo trovate a firma di Andrea Riccardi, questo editoriale su Avvenire di oggi. Oggi dobbiamo dire che le prime pagine, anche le pagine interne dei quotidiani italiani, sono purtroppo dedicati alla crisi bellica dell'Ucraina, purtroppo, perché i toni sono molto tosti. Iniziamo ad esempio con il Corriere della Sera: truppe a Kiev, no dell'Italia. Macron e Scholz, freno all'escalation. Tajani dice, il ministro degli esteri italiano, si rischia la terza guerra mondiale. Mattarella a Cassino chiede all'Europa di adoperarsi per la pace. E sul Corriere della Sera troviamo un editoriale a firma di Angelo Panebianco, il titolo è Il salto che serve all'Europa. Ciò che oggi appare un'idea bizzarra, fuori contesto, del tutto irrealizzabile, potrebbe, chissà, materializzarsi domani se lo imponesse la pressione delle circostanze e degli eventi. L'innovazione che ci serve, ma che è al momento irrealizzabile, è l'elezione diretta del Premier in Europa per far fronte alla crisi mondiale. Così il Corriere della Sera. Repubblica risponde sempre su questo tema con un altro editoriale: l'Occidente confuso e l'orso russo. A firmarlo è Massimo Giannini. Il titolo di apertura della Repubblica di oggi è: l'Unione Europea teme la guerra, intesa tra Macron, Scholz e la Polonia sulle armi a lungo raggio per Kiev, ma nessuna escalation, Putin non deve vincere questa guerra. Scrive Massimo Giannini sulla Repubblica di oggi: prepariamoci alla guerra, dice Macron, mentre il resto dell'opinione pubblica europea si chiede che fine ha fatto la principessa Kate. I resti dell'opposizione italiana si dilaniano sul candidato da presentare del centro-sinistra in Basilicata. L'Occidente vive questa incongrua paranoia, scrive ancora Repubblica. È a pochi passi dalla catastrofe, ma ha tutt'altro a cui pensare. Può accadere così che il presidente russo dichiari: siamo pronti all'uso di armi nucleari e a schierare i nostri soldati al confine con la Finlandia. Può succedere, scrive ancora Giannini su Repubblica, che il presidente francese Macron, riunito con il suo omologo tedesco, risponda: anche noi dobbiamo essere pronti a inviare truppe in Ucraina e alla guerra. E può capitare che queste enormità, che in altre epoche avrebbero riempito le piazze di popoli indignati, precipitino invece nell'accidia generale. Da ricchi e irenici occidentali abbiamo capito poco di quello che sarebbe servito dopo il crollo del socialismo reale, franato insieme al muro di Berlino. Così l'editoriale di Repubblica. Io vorrei parlare e avere anche un primo commento con l'ospite di oggi, Gianluca Nicoletti. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuto, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e conduttore del programma Melog 2.0 su Radio 24. I titoli dei giornali oggi sono abbastanza forti, potremmo dire.
Sì, una brutta maniera per affrontare la fine settimana, però d'altronde questa è la situazione generale, e sempre più le situazioni di stampo internazionale ci colpiscono personalmente, individualmente. Ormai non sono più guerre che sentiamo lontane, perché non sono nei confini di casa nostra, le sentiamo molto vicini, è come una cappa di piombo che impelle, che incombe su di noi, e questo è reale, è giusto che i giornali aprano così.
Andiamo avanti, perché il Fatto Quotidiano ci parla ancora dell'escalation di Macron che spaventa Mattarella, secondo il Fatto Quotidiano. Mattarella accusa l'Europa, scrive Paola Zanca sul Fatto, ora l'Europa deve lavorare alla pace. Che se ne dica, ieri, parlando a Cassino, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha scelto la commemorazione del bombardamento aereo contro gli occupanti nazisti degli alleati, che è costato il martirio di un'intera città, per invocare il suo cessate il fuoco. Non cita, forse per la prima volta, scrive il Fatto Quotidiano, i conflitti in corso in Ucraina e a Gaza. Preferisce non fare nomi Mattarella, provando a tirare fuori il suo discorso dalle partigianerie che stanno avvelenando ogni possibile dibattito sulla pace in Europa. Eppure il suo rischia di diventare uno dei discorsi più politici che abbia pronunciato negli ultimi mesi. Non è tanto la concomitanza, ovviamente casuale, con l'incontro che a Berlino ieri ha visto sedersi a un tavolo Macron, Scholz e la Polonia per discutere ancora di armi, ma certo non poteva esserci peggiore fotografia per accompagnare il suo richiamo all'Europa, che deve ambire a un traguardo, la pace, appunto, perché questa è la sua vocazione, la sua identità. Nicoletti.
Reale, infatti a quel tavolo l'Italia non c'era, non casualmente. Si discute di armi, si discute di conflitto, noi non c'eravamo, c'erano altre nazioni a rappresentarla. La citazione di Cassino è stata più che efficace. Ci siamo dimenticati anche noi cosa siamo passati, siamo forse dimenticati la guerra che ha segnato nella nostra storia i nostri genitori, i nostri nonni, che ci raccontavano come qualcosa che non sarebbe mai più accaduto. La mia generazione, la generazione degli anni 50-60, era abituata a pensare che questi erano scenari che non sarebbero mai più ripetuti, e oggi ce li sentiamo proprio veramente con il fiato dietro al collo, e quindi ragioni più che bisogna riflettere su questo.
A proposito di questo, il ministro della difesa italiano e il ministro degli esteri criticano l'incontro tra Germania, Francia e Polonia, e dice si dovrebbe intanto, dice Crosetto, il ministro della difesa italiano, siamo a pagina 3 di Repubblica, l'Occidente cosa dovrebbe fare ora, è la domanda del giornalista. Intanto dovrebbe evitare dichiarazioni a effetto come quella di mandare la NATO in Ucraina cercando di fare più bella figura, o evitare di dividersi in incontri a due o a tre quando in Europa siamo in 27.
Quello che ti dicevo poco fa, infatti c'era la Polonia, c'era la Francia, la Germania, non c'era l'Italia. Da osservatori possiamo commentare quello che hanno detto gli altri, ma non eravamo seduti a quel tavolo.
C'è poi tutto il tema della situazione in Medio Oriente, il messaggero, Suez, gli attacchi degli Houthi danneggiano i porti italiani, dimezzati i passaggi attraverso il canale, perdite per oltre 8 miliardi in molti porti italiani ed europei, così il messaggero. Mentre per la politica italiana, Basilica cresce in caos regionali per il centro-sinistra in Basilicata, così il centro-sinistra si schianta, ma qui si ritorna ai temi della politica interna. Nicoletti, noi a questo punto ampliamo un po' la nostra diciamo riflessione di oggi, perché tu da tempo ti occupi di un tema sociale che è quello dell'autismo, avendo un figlio, Tommy, che vive questa disabilità, questa realtà. Ecco, allora io vorrei chiederti, come testimonianza personale, che cos'è l'autismo, da spiegare ai nostri ascoltatori?
È che ormai, di fronte agli scenari che abbiamo appena illustrato, sembra un problema che debba riguardare soltanto le famiglie che hanno in gestione una persona con autismo. Sono tante, sono 600.000 in Italia, le percentuali aumentano, sarà che aumentano le diagnosi. Una situazione da un certo punto di vista una grande lezione di vita, ti insegna a valutare quelle che sono le cose positive che hai nella tua vita e molte volte non consideri. Quando vedi gli altri avere vite tutto sommato più serene, tu hai sempre in carico una persona che avrà sempre bisogno di te e con l'angoscia lancinante che ti dovrà sopravvivere. E questo è il dramma più grosso per un familiare, avere l'angoscia che tuo figlio sopravviverà perché senza di te non sai quale sarà il suo destino. E noi la prendiamo con serenità e posso dirti anche con allegria. Io tutta la mia operazione sociale, il mio impegno, perché cerco di usare il mio mestiere di giornalista e comunicatore anche un po' per aiutare la causa di tutte le famiglie che sono nella mia situazione, cerco di virare l'angoscia verso una piacevolezza estetica. Penso che l'arte sia la maniera per riscattare questi ragazzi dalla loro una dignità sociale. Hanno visioni divergenti della realtà, versioni balzane, eccentriche, quindi anche divertenti. Quindi sto lavorando perché proprio i cervelli ribelli, come li chiamo io, possono segnalare la loro presenza e beneficare l'umanità con la loro esistenza, perché non sono considerati gli scarti, proprio esprimendosi artisticamente.
Gianluca Nicoletti, hai parlato di ribellione. C'è una casa ribelle di Tommy, che cos'è?
Beh, mio figlio lo sto usando come l'apripista di questa vicenda. La casa ribelle è un esperimento che stiamo facendo assieme a Cargo, che è un'attività che vende prodotti per la casa, banalmente, di grande pregio. Tommy ha rivisto, ripensato, destrutturato e rimmaginato i mostri sacri del design mondiale, dalle Corbusier alla Olivetti, alla Vespa, alla lampada Floss, tutte le cose che ormai si considerano immutabili. Beh, la mente di un autistico l'ha riviste attraverso una dimensione diversa, le ha disegnate e le stiamo proponendo agli altri per dare proprio l'idea che ci sono punti di vista diversi sotto una realtà che vediamo tutti alla stessa maniera. Ci sono punti di vista che possono sembrare differenti, è una richiesta di tenere conto di questi punti di vista.
Gianluca Nicoletti, perché punti sull'arte come, vorrei dire, cura tra virgolette di una realtà come l'autismo?
Perché l'arte è una grande cura, la piacevolezza estetica è un grande elemento rasserenante. Le guerre sono brutte, se si vivesse in un mondo bello avremmo meno bisogno di farci guerre probabilmente. E poi perché nella gamma delle categorie umane l'artista è l'unico che può dichiararsi matto. L'artista è matto e quindi viene giustificato. Quindi voglio dire che tutti i nostri figli con i cervelli diversi sono in sé opere d'arte, sono artisti, e quindi a loro è giustificato il fatto che abbiano cervelli diversi.
E nella casa ribelle di Tommy, il 19 marzo, martedì prossimo, dalle 18 ci sarà una sorta di talk con un cocktail. Di cosa si tratta?
Beh, io presenterò questo mio progetto, questa mia rivoluzione dell'arte vista attraverso i cervelli ribelli. Abbiamo sempre detto che gli artisti sono strani, sono strambi, sono eccentrici, altrimenti non darebbero visioni della realtà diverse da quelle che vediamo tutti. L'arte sarebbe una fotografia realistica. L'irrealismo degli oggetti conosciuti, di culto, intoccabili, che vivono ormai nei musei come opere d'arte, viste da una mente divergente, vengono reinterpretate. Quel giorno a Via Colonna di Renzo presenteremo una prima serie di queste riletture. È una piccola rivoluzione, mettiamo in discussione quello che ormai sembra indiscutibile, che è l'oggetto d'arte consacrato e che è entrato in un museo. E il museo cristallizza la mente diversa da altre dimensioni a ciò che sembra immutabile.
L'appuntamento quindi è per il 19 marzo dalle 18 in via Cola di Rienzo 3436, Casa Ribelle di Tommy. Avremo modo poi di tornare a parlarne. Vediamo ancora qualcosa dai giornali, perché poi dopo la pausa musicale, il flash dell'informazione alle 9, torneremo a parlare di autismo, allargheremo lo sguardo un po' a come le istituzioni affrontano questo tema. Parlavamo ancora di rassegna stampa, andiamo sul giornale, e il giornale ci parla del piano Mattei, progetti con 9 stati e nuovi aiuti all'Africa. Ecco il piano Mattei, domani il premier italiano con la von der Leyen sarà in Egitto per portare avanti questo progetto del piano Mattei. Sto cercando ancora qualche notizia, ma vi abbiamo dato già il grosso si sta continuando a votare in Russia per il Putin quinto, ci dice il Tempo, un voto in un mondo in guerra. E c'è una notizia che oggi campeggia, noi la prendiamo dal Tempo ma l'abbiamo vista anche su altri quotidiani. Perché, Gianluca Nicoletti, TikTok è una minaccia per gli Stati Uniti? Tu su Radio 24 hai questo programma Melog 2.0 che affronta anche queste tematiche.
Beh, gli Stati Uniti sono molto spaventati e vorrebbero, con questa legge che è passata alla Camera e forse passerà anche al Senato, fare in modo che la proprietà passi di mano. Loro temono che la Cina in realtà usi TikTok come un grande strumento di sorveglianza e profilazione. Non hanno torto, perché l'algoritmo di profilazione di TikTok è in assoluto quello più perfetto che esista. Ci fa una immagine di noi totalmente rispondente, quindi ci dà in cambio quello che noi vogliamo. Quindi è lo strumento di affabulazione più potente che esista in assoluto. Ma anche noi in Italia non dobbiamo stare allegri, perché se senti quello che dice il procuratore Gratteri, sembra che le malavite organizzate ormai usino TikTok sia per scambiarsi messaggi tra loro, sia per proporre un modello umano molto simile a quello del malavitoso. Ragazzi con orologi d'oro, con macchine di lusso, sprezzanti, che vivono il lusso, in realtà sono grandi spot al fatto che si possa essere ricchi e felici andando contro quelle che sono le leggi che si dà alla società.
L'autismo, Gianluca Nicoletti, credo che abbia bisogno di spazi, cioè questi ragazzi, oltre all'arte, come tu stai ricordando, hanno bisogno di luoghi dove anche esprimersi. Per esempio, i social, la intelligenza artificiale che sta arrivando, può essere un contributo positivo o negativo per questo tipo di realtà?
Ma può essere sicuramente un contributo. La realtà fondamentale è che questi sono ragazzi, nella gran parte quelli cosiddetti a basso funzionamento, che non hanno un'autonomia. Sai, quando ti manca proprio il sistema generale del controllo della tua persona, cioè quando hai un cervello con dei limiti, diventi una persona che non si può gestire da sola, e quindi questi ragazzi hanno sempre bisogno di qualcuno che sta vicino, nelle forme diciamo più acute, come mio figlio appunto. Le altre persone, quelle diciamo di fascia diciamo più autonoma, hanno comunque dei grossi problemi di relazione, di socialità, di gestione del rapporto con gli altri, quindi sono persone che vanno sempre accompagnate da altre persone. È un po' come il cieco ha bisogno del cane che lo segue, l'autistico ha bisogno di una persona guida che lo aiuti a gestire il rapporto con gli altri. Questo significa che due sono le cose: o crede le condizioni nella società che possano esistere queste persone e relazionarsi con gli altri nonostante diciamo il loro limite, la loro natura diversa, o queste persone devi rinchiuderle. E il destino che ha mio figlio, quello di essere rinchiuso in qualcosa che possa assomigliare a un carcere, a qualcosa di reclusivo, senza aver commesso nessun reato, devo dire è l'angustia più grossa che condivido con tutti i genitori come me.
Noi ci fermiamo un attimo, un po' di musica con Stefano Sparro, poi l'informazione flash, e torneremo a parlare ancora con Gianluca Nicoletti dopo l'informazione. Stefano.
Bene, allora, piccola curiosità, ma tu sapevi che Frank Sinatra era un conduttore radiofonico? Ti mancava, eh? Guarda, l'ho scoperto pure io questa mattina, era il 1946 e lui conduceva un programma radiofonico.
Sentiamo se Gianluca Nicoletti se lo ricorda questo.
No, non lo sapevo, ma è un po' gioco forza, perché per la radio passano tutti quelli che poi sono passati al cinema e alla televisione. Quindi noi sappiamo di Orson Welles perché fece un evento epico, spaventò il mondo con l'invasione dei marziani, ma tutti saranno necessariamente passati per la radio.
No, ma soprattutto anche perché secondo me la radio è una grandissima scuola. Io mi ricordo anche le annunciatrici che vedevamo in televisione, mi viene mente Marina Morgan, era una grandissima conduttrice radiofonica, e quando è andata poi in televisione si sentiva la differenza, anche perché tu con le parole devi disegnare praticamente quello che tu stai vedendo e farlo vedere anche agli ascoltatori, quindi è un gioco di parole, ma alla fine è proprio così. Comunque, per tornare a Frank Sinatra, nel 1946, durante questa trasmissione, per la prima volta si esibisce in un brano che poi diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia. Stiamo parlando I've Got You Under My Skin, un brano scritto nel 1936 da Cole Porter per il musical Nata per Danzare di Roy Del Ruth, e all'inizio la prima versione venne cantata da Virginia Bruce. Praticamente un brano che è diventato un must per il repertorio jazz, tant'è vero che su questo brano si sono cimentati tantissimi esecutori, gli ultimi in ordine di tempo Michael Bublé per esempio, Ella Fitzgerald, e tanti ne potremmo ancora ne potremmo ancora citare. Comunque, la vogliamo ascoltare, così chiudiamo questa prima parte in una maniera swing jazz, quindi in maniera molto soft, con Frank Sinatra. Io lo dico meglio, I've Got You Under My Skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Stop just before I begin, 'cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Oggi 16 marzo la Chiesa ricorda Sant'Ilario e Tiziano, martiri di Aquileia. Antichi documenti attestano il martirio del vescovo Ilario e del diacono Tiziano il 16 marzo 284. Le reliquie prima custodite ad Aquileia vengono trasferite a Grado per timore dei Longobardi. A loro viene dedicata una chiesa, poi ampliata in cattedrale, nella città di Gorizia di cui sono patroni.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
So Sono le 9, torna l'informazione flash della Radio Vaticana. Gianmarco Murroni in studio. Elezioni presidenziali in Russia, scontri e incidenti in vari seggi elettorali del paese. Intanto sale a 20 il bilancio delle vittime dopo un attacco missilistico russo su Odessa. Vertice Macron, Scholz, Tusk a Berlino. Coalizione per armi a lungo raggio a Kiev. Putin non deve vincere questa guerra, è il messaggio dei tre leader. Mosca attacca il presidente francese sulla possibilità di inviare truppe in Ucraina. Sogni folli e paranoici. Israele approva piano per operazione di terra a Rafah, ma riapre ai colloqui in Qatar. Arrivata a Gaza nave di aiuti umanitari attraverso un corridoio marittimo protetto. Il Papa ha incontrato ieri partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, promuovere la spiritualità della misericordia e l'invito di Francesco. Servono risposte efficaci ai giovani per superare il secolarismo. E tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
Brano scritto nel 1975 da Jackie DeShannon insieme a Donna Weiss, ma raggiunge il successo nel 1981 nella versione di Kim Carnes. Stiamo ascoltando Beth Davis Eyes e questa è Radio Vaticana con voi Magazine.
You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. And she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She teases you. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you. She's got
9.04, amici ascoltatori, ancora il magazine di Radio Vaticana, il canale italiano. Salutiamo Stefano Sparro che tornerà poi intorno alle 10.15. Vi ricordo, alle 9.20 ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per trasmettere l'udienza di Papa Francesco con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In studio con me Luca Collodi, Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico del programma Melog 2.0 su Radio 24 e anche editorialista della Stampa, se non ricordo male. Parliamo di autismo, però ancora un po' di rassegna, perché abbiamo parlato della situazione e della crisi russo-ucraina, ma c'è un'altra crisi di cui oggi i giornali ci parlano e anche i siti internazionali. Il tema è quello di Gaza, gli spari e poi la nave, altri 21 morti intorno a Tir, carichi di aiuti, arriva la nave carica di aiuti dal mare, prima gli spari e i morti, di nuovo alla rotonda Kuwait, dove il 29 febbraio rimasero uccisi 114 civili, scrive Avvenire, che si erano accalcati intorno al convoglio degli aiuti. È arrivata questa nave carica di aiuti, la Open Arms, con 200 tonnellate di viveri che sono stati portati a terra su navi più piccole in grado di attraccare. Non c'è molo a largo di Gaza. E ancora, per quanto riguarda la preoccupazione in Medio Oriente, c'è il tema degli Houthi che sono tornati anche ad attaccare delle navi militari dell'Alleanza che sono nel Mar Rosso. Ce ne parlano un po' tutti quanti i giornali. Ecco, Gianluca Nicoletti, quest'altro fronte, gli Houthi, che stanno in qualche modo ostacolando e danneggiando a livello economico i paesi occidentali e i carichi commerciali.
Su questo io faccio nel mio programma un approfondimento quasi settimanale, ho degli osservatori molto attenti su quelli saranno gli sviluppi. Sono molto interessato all'aspetto tecnico, non perché voglia togliermi l'aspetto emotivo di una guerra, e mi sto rendendo conto che si stanno profilando degli scenari totalmente diversi a quelli che siamo abituati. Gli Houthi metteranno a punto una tecnica che è già stata provata in Ucraina, che è quella dei droni a sciame. Ora, i droni come li stanno usando loro sono delle armi a bassissimo costo, costruite con pezzi comprati in rete, assemblati, che vengono un po' dalla Cina, un po' fatti con materiali risulta, li lanciano per adesso uno per uno. Un drone costa pochissimo, costa niente, un missile che deve sparare una nave per abbatterlo costa tantissimo, una cannonata costa tantissimo. Se i droni cominciano a mandarli a sciame, come uno sciame d'api con degli sciami guidati da un sistema di intelligenza artificiale, non ci sarà missile, non ci sarà aerostealth, non ci sarà bombardiere, non ci sarà nave che terrà, colpiranno comunque l'obiettivo, e quindi sarà una guerra molto particolare, con armi sofisticatissime e costosissime da una parte, armi a bassissimo costo ma letali. È uno scenario a cui non siamo abituati. Ancora.
Uno scenario che si sta già sperimentando in Ucraina.
Certo, sì, ma lì gli Houthi, se cominceranno a lanciare droni a sciame contro le nostre navi, per dirlo chiaro, cosa facciamo?
Bella domanda, e questo è l'escalation che tutti temono, di guerre che si stanno facendo paradossalmente meno tecnologiche di quello che noi possiamo pensare.
È una diversa concezione, esiste ormai una tecnologia a basso costo, consumer, che sono gli oggetti che noi compriamo in rete, ci assembliamo per gioco, per divertimento, per passatempo, per hobby. Beh, gli stessi oggetti possono diventare delle armi. Un drone possiamo usarlo per fare delle foto, per fare un filmato, per giocare se vogliamo, ci attacchiamo sotto dell'esplosivo e diventa un'arma letale.
E con l'intelligenza artificiale,
certo, che li comanda,
c'è maggiore facilità
di
comando.
Ne fa partire 100 che vanno in maniera del tutto imprevedibile e qualcuno arriva nel bersaglio.
Andiamo a vedere Vatican News, il portale del Dicastero per la Comunicazione Vaticana, il nostro portale in aggiornamento costante sulle notizie che riguardano la Chiesa, il Papa e anche il mondo e l'internazionale. Il Giubileo aiuti tutti a vivere la speranza, a parlare è il Papa che ha incontrato i partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali nel mondo, e il Papa riflette sulla rottura che si è determinata nella trasmissione della fede e invita a promuovere la spiritualità della misericordia. Servono risposte efficaci ai giovani per superare il secolarismo. E ancora il messaggio del Dicastero per il dialogo interreligioso ai musulmani in questo periodo per loro di Ramadan. C'è il messaggio della Santa Sede: ogni guerra è fratricida, insensata e oscura. Gianluca Nicoletti, La voce del Papa forse è l'unica che sta cercando, voce nel deserto forse, di parlare e di mettere in guardia dai pericoli della guerra.
Infatti è l'argomento in cui è meno universalmente sentito e seguito, crea quasi imbarazzo, crea il vero imbarazzo quando il Papa parla di pace, parla in questi termini. È veramente il momento in cui anche le persone che non hanno nessun motivo per contrapporsi al pensiero del Papa sono imbarazzo, sì, perché io intravedo una grande volontà forte che la guerra ci sia. Non voglio fare né il complottista né il dietrologo, ma esistono forti interessi che ci sia la guerra. Non è solamente che c'è così per caso, per si arriva a situazioni. La guerra a un certo punto c'è una pressione grossissima perché ci sia. E sembra quasi un'eresia, una blasfemia dire che la guerra è una cosa sporchissima, che ogni guerra è comunque qualcosa di terribile per chi la vive. Non ci sono mai vincitori in una guerra, si perde sempre.
Torniamo a parlare di autismo. Ricordiamo che Gianluca Nicoletti ha un figlio, Tommy, che vive questa realtà. Allora ti chiedo, cosa si fa oggi per l'autismo? Le istituzioni cosa stanno facendo?
E questa è la mia guerra personale. Io mi sento come il drone con la bombetta sotto, capito, che va contro la porta aerei. Ma le istituzioni fanno quello che possono. È un tema molto complesso, molto difficile. L'autismo in sé è una realtà talmente frastagliata nelle sue tante declinazioni che è un po' difficile fare un discorso generale. E diciamo, non è proprio il momento esatto in cui il tema delle fragilità mi sembra che sia all'attenzione primaria delle istituzioni, capito? Le persone con autismo sono persone fragili. Le famiglie coinvolte in persone con autismo sono famiglie fragilissime, fragilissime, perché avere un figlio autistico contagia tutta la famiglia, contagia tutti i rapporti della famiglia, contagia la serenità, la tenuta, la vita delle persone, il loro lavoro, le loro relazioni sociali, rende le famiglie isolate, rende le famiglie depresse, crea tanti problemi. Cosa bisogna fare? Certo, abbiamo una legge, c'ha 8 anni, la legge del dopo di noi, di cui ancora sinceramente non sento parlare di proiezioni concrete e reali. Io stesso ancora non ho capito esattamente cosa debba fare per mio figlio, e sono una decina d'anni circa che mi muovo ovunque, in tutti i tavoli possibili, per cercare di capire come raccontare agli altri l'autismo. E questo non è sicuramente incoraggiante, però sai, ognuno di noi usa al massimo le proprie risorse personali. Io vedo tante famiglie motivate, piccole associazioni, tentativo di aggregazione, progetti folli come quelli che faccio, li fanno tanti altri, e ogni giorno alimentando la propria utopia comunque si porta avanti quella che è la propria realtà, la propria esistenza. Noi abbiamo un figlio autistico, fa parte della nostra vita e probabilmente fa parte anche della nostra gioia di sentirsi provati in qualcosa che mai avremmo immaginato dover affrontare. Io mai avrei immaginato una cosa del genere, che la mia vita, in un momento in cui uno finalmente è in pensione, si può dedicare a se stesso, ai propri hobby, fosse completamente, totalmente assorbita da un figlio.
Gianluca Nicoletti, l'autismo ha bisogno anche di spazi, chi vive questa realtà si deve esprimere, tu prima ricordavi anche la dimensione dell'arte come espressione, ci sono spazi dove questi giovani possono esprimersi?
Posso dirti la realtà, io dopo anni che ho cercato spazi istituzionali su cui fare progetti, ho impiegato tutto quello che avevo messo da parte in una vita di lavoro e me lo sono comprato qua vicino, proprio vicino alla radio. Sono fatto l'atelier dove ci sta Tommy, altri ragazzi lavorano, producono, siamo a casa nostra, però certo è tutto sulle spalle nostre.
Casa Ribelle di Tommy, credo, sì, che stiamo, certo, parlando, dove ricordiamo il 19 marzo, per quanti magari si fossero messi all'ascolto soltanto ora, ci sarà una iniziativa. Siamo in via Cola di Rienzo 34-36 a Roma, la Casa Ribelle di Tommy.
Sì, noi vorremmo dimostrare che i ragazzi con cervelli diversi, o cervelli ribelli come li chiamo io, posso dare un contributo di serenità, di felicità e di curiosità alla società. La loro creatività può stimolare a vedere il mondo e le realtà sotto punti di vista non convenzionali, e questo fa parte comunque della ricerca artistica.
Torniamo brevemente a vedere un po' di rassegna stampa dai siti internazionali. Vi ricordo, intorno alle 9:20 daremo la linea all'Aula Paolo VI per seguire l'udienza di Papa Francesco con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Andiamo a vedere il sito della BBC. Si torna a parlare di Medio Oriente. Gli aiuti per Gaza raggiungono la riva per la prima consegna via mare. La prima nave che trainava una chiatta di aiuti umanitari a Gaza ha scaricato rifornimenti a riva. E anche qui, Gianluca Nicoletti, questi aiuti umanitari che arrivano dove non c'è un porto, dove arriva una nave, le chiatte arrivano sulla spiaggia praticamente con gli aiuti umanitari. È un'immagine anche questa?
Beh, anche l'immagine dei paracadute, con la gente che andava all'assalto dei paracadute con gli aiuti, è terribile. Sì, è terribile perché è proprio quell'impressione, sembra quasi, che ne so, io che vengo dalla campagna, quando davi da mangiare alle galline che venivano tutte assieme e si saltavano una sull'altra. È bruttissimo vedere esseri umani ridotti a uno stremo così, così atroce, doversi accapigliare tra di loro per spartirsi del cibo, che poi viene sempre buttato così, viene da una chiatta, viene buttato dal cielo, è proprio roba buttata, ma per fortuna arriva, almeno qualcuno magari ne può usufruire, però questo stringe veramente il cuore.
Andiamo a vedere quello che scrive Nigrizia, siamo sul sito nigrizia.it, perché si va in Africa. Un grave blackout di internet paralizza l'Africa occidentale. Un blackout quasi totale delle connessioni ha colpito in queste ore numerosi paesi dell'Africa centrale e occidentale, isolandoli dal resto del mondo, con particolari ripercussioni per i commerci, i servizi e in generale tutto il mondo dell'economia digitale. E anche questo è un altro elemento di riflessione, Nicoletti.
Ma io ho degli amici che lavorano molto nella cooperazione e fanno progetti sempre di cooperazione, di aiuto alle popolazioni con problemi, basati sulle radio. Internet è una cosa meravigliosa, ma se cade la rete si ferma tutto. Loro dicono, guarda, è chiaro che in certi punti la rete può aiutare molto, ma esistono delle popolazioni, dei posti, delle aree geografiche, se non c'è la radio, se non trasmetti un segnale che si riceve attraverso una radiolina che va appunto per FM o addirittura per onde corte, laddove è possibile, è l'unica maniera,
o anche che, con le vecchie onde medie,
con le vecchie onde medie, è l'unica maniera che hai per mettere in contatto la popolazione e dare anche delle istruzioni, perché molte volte fanno programmi, lo insegnano anche semplicemente nozioni basilari di igiene, di sopravvivenza, e questi sono i casi in cui la vecchia antica radio dimostra ancora la sua centralità rispetto alla rete.
E dobbiamo dire che anche in Occidente, dove ormai il digitale impera, ci sono progetti là dove nascono delle emergenze per la popolazione, dove riattivare le vecchie onde medie per dare notizie alla gente di cosa fare o non fare, ad esempio nel caso di forti terremoti, di eruzioni vulcaniche, eccetera. E questo naturalmente ci dice l'immortalità della radio per certi aspetti.
Sì, la radio arriva sempre, è un sistema semplice, riceverla è sufficiente avere uno strumento molto economico, basta una radiolina a pile, o addirittura sono delle radio che si alimentano con batterie solari a manovella, sono le radio a manovella, tu giri e il tempo necessario per sentire il notiziario o avere le informazioni ce l'hai.
Andiamo su, ancora restiamo su nigrizia.it, perché a proposito di energia elettrica, in Ghana gli ospedali questa volta sono a rischio blackout, perché il Ghana ha un debito di $1.5 miliardi per acquisti di elettricità, e la compagnia di elettricità che fornisce energia elettrica al Ghana ha praticamente deciso di staccare l'energia e minaccia di lasciare gli ospedali al buio se non incasserà $20 milioni di arretrati entro pochi giorni. E anche qui ci sarebbe da riflettere su come è la situazione in alcuni paesi.
Sì, è paradossale, quella che già per noi è una situazione limite, che ti taglino la corrente o che non paghi. Capita, ma capiterà sicuramente, ma è molto al limite, che possa capitare per uno Stato che non paga le bollette, li taglia la corrente. Fa riflettere come tutto sia relativo poi.
Asia News ci torna a parlare, ne parlavamo prima di TikTok, ultima frontiera della guerra tra Pechino e Washington. A scatenare lo scontro la minaccia di messa al bando della piattaforma votata dalla Camera dei Rappresentanti in America. In risposta le autorità cinesi hanno promesso di difendere i loro interessi, ma l'opinione pubblica americana sarebbe divisa per la popolarità del social, a dispetto delle preoccupazioni dei politici americani.
Allora, è stata, diciamo, elevata una multa di 10 milioni di euro a TikTok in Italia, appunto, dall'autorità che vigila appunto la correttezza sul mercato, l'antitrust. E nella relazione dell'antitrust è dimostrato che in Italia nell'anno 2022 sono stati caricati su TikTok dai 700 milioni a 1 miliardo di video. Tu capisci, se in un anno gli italiani caricano 1 miliardo di video su TikTok, immagina qual è la situazione negli Stati Uniti. Ormai l'algoritmo di TikTok è talmente, come il pifferaio magico, ha talmente preso le persone che non sarà difficile dire chiudiamo TikTok. Rischi una rivoluzione generale.
Ultima notizia che vogliamo commentare e dare, la prendiamo dal sito della CNN e riguarda Haiti. Nella capitale di Haiti, città invasa dalle bande. Scontri quotidiani tra polizia e bande, spari che echeggiano nelle strade e ci sono bande che rubano e stanno cercando di entrare anche nei palazzi del governo. Il coprifuoco praticamente non funziona, mentre gli Stati Uniti potrebbero processare gli haitiani in fuga e che sono nelle carceri americane. E qui c'è il tema delle bande criminali. Chiudiamo con questa notizia. L'altro fronte che noi cerchiamo sempre di analizzare, la crisi in Europa tra Russia e Ucraina, il Mar Rosso, il Medio Oriente, però anche in America Latina non si scherza, a quanto pare. Tra l'altro Cuba manca il latte e ci sono forti problemi per la crisi economica.
Anche noi i problemi arrivano quando ne siamo direttamente interessati in qualche maniera. È come una polveriera che sta cominciando a ribollire, gli osservatori più attenti, come appunto voi, danno dei segnali, ma arriverà l'opinione pubblica, che anche lì esiste qualcosa di importante e di pericoloso, arriverà quando avremo i primi segni di coinvolgimento anche noi.
Chiudiamo ricordando l'appuntamento del 19 marzo, martedì prossimo, presso la Casa Ribelle di Tommy a Roma, in via Cola di Rienzo. Ci sarà una mostra e sarà l'occasione per riflettere sul tema dell'autismo.
Grazie, sì, più o meno ripeterò quello che ho già detto a voi e cercherò di capire attraverso l'arte come persone con una divergenza, con un cervello diverso, possono riaffermarsi esistere.
Sono le 9:21, amici ascoltatori. Noi ci fermiamo qua in attesa di dare la linea all'Aula Paolo VI per l'udienza del Papa all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Io nel frattempo ringrazio Gabriele Di Domenico, Damiano Caprio in regia. Grazie a Gianluca Nicoletti.
Grazie a te.
E da Luca Collodi. Grazie. L'appuntamento con il magazine di Radio Vaticana con voi è per sabato prossimo alle 8:10.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Sin runs deep, your grace is more. The grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Yeah.
Signore e signori, buon ascolto, sono le 9.31, siete collegati con l'aula Paolo VI in Vaticano. Tra poco parteciperemo all'udienza del Papa con la comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In aula Paolo VI sono presenti i dipendenti delle 6 sedi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ci sono naturalmente medici, infermieri, ricercatori, personale amministrativo, ma anche pazienti e familiari. Sono presenti in aula Paolo VI oltre 200 bambini, tra i quali anche bambini provenienti da alcuni paesi nel mondo e in particolare da paesi del mondo più poveri, che hanno trovato possibilità di assistenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ospita tra l'altro anche molti bambini che provengono sia dal Medio Oriente, dalla striscia di Gaza e anche dall'Ucraina. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma festeggia i 100 anni dalla donazione dell'ospedale da parte della famiglia Salviati a Papa Pio XI. Era il 20 febbraio del 1924 e da allora possiamo dire che l'ospedale pediatrico di Roma, il Bambino Gesù, è il primo ospedale italiano che cura interamente i bambini ed è conosciuto spesso in giro per l'Italia e per il mondo come ospedale del Papa. Poi, naturalmente, nel corso degli anni ci sono stati anche altri ospedali che si sono dedicati alla cura dei bambini a Firenze, a Genova e in altre parti anche di Italia, ma l'ospedale pediatrico Bambino Gesù è quello che maggiormente ha una storia di cura verso questa importante realtà sociale. In prima fila siamo ancora in attesa dell'arrivo del Papa in aula Paolo VI. In prima fila ci sono bambini che vediamo in questo momento salutare le telecamere che mi stanno riprendendo. Ci sono anche bambini e ragazzi che sono ricoverati presso l'ospedale pediatrico nelle sue varie sedi. Vi ricordo, sono 6 le sedi dell'ospedale. Tra l'altro ci sono anche parenti dei bambini, ci sono naturalmente anche famiglie e parenti dei medici e degli infermieri dell'ospedale Bambino Gesù. Tutti quanti stiamo aspettando il Papa per capire la riflessione che farà su questo particolare aspetto della sanità italiana e mondiale, e dobbiamo anche ricordare che più volte Papa Francesco si è recato in visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e ospedale che è anche meta per salutare i bambini, anche di sportivi, di grandi campioni del calcio. Ricordo anche la presenza della nazionale italiana di calcio, di molti sportivi e campioni anche in molte espressioni dello sport nazionale e dello sport internazionale. L'ospedale Bambino Gesù è stato visitato da Papa Francesco, ma è stato anche meta di altri papi che sono stati e si sono intrattenuti con i bambini e in particolare con le famiglie dei bambini. Ancora qualche minuto per l'arrivo di Papa Francesco nell'aula Paolo VI, dove sono presenti tantissimi bambini. Sarà interessante capire, più volte il Papa ne ha parlato, dell'importanza della cura di queste realtà dei ragazzi e dei bambini. Dobbiamo anche ricordare che l'ospedale del Papa, lo abbiamo detto, non ha sede soltanto a Roma, ma anche ha sedi in Italia ed è dislocato anche in alcuni paesi stranieri. Sono 6 le sedi, ecco l'applauso che accoglie molto probabilmente il Papa. Offre ben 627 posti letto, ci sono circa 95.000 accessi all'anno al pronto soccorso, 30.000 sono i ricoveri, oltre 32.000 le procedure chirurgiche e gli interventi che vengono fatti. Ecco l'ingresso del Papa in carrozzina, che viene salutato da tutto il personale, i parenti, i bambini dell'ospedale. Sentite l'applauso.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti tutti. Sono contento di vedervi. Io un po' non mi sono ripreso e per questo non posso leggere bene il messaggio. Lo farà Monsignor Ciampanelli per me. Grazie.
Cari fratelli e sorelle, sono molto contento di incontrarvi mentre ricordate il primo centenario di fondazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un secolo fa, esso veniva donato alla Santa Sede dalla famiglia Salviati, primo vero ospedale dedicato ai bambini. Il dono fu accolto da Pio XI, che vide nell'opera l'espressione della carità del Papa e della Chiesa verso i piccoli infermi, e da allora è conosciuto come ospedale del Papa. Fermiamoci allora un momento a riflettere con riconoscenza sulla ricchezza di questa istituzione, sviluppatasi in un secolo di storia, sottolineandone 3 aspetti: il dono, la cura e la comunità. Primo aspetto, il dono. Oggi il Bambino Gesù è un centro di ricerca e di cura pediatrica tra i più grandi in Europa, punto di riferimento per famiglie che vengono da tutto il mondo. Resta però fondamentale nella sua storia e nella sua vocazione l'elemento del dono, con i valori di gratuità, generosità, disponibilità e umiltà. È bello ricordare in proposito il gesto dei figli della duchessa Arabella Salviati, che all'inizio della vostra storia regalarono alla mamma il loro salvadanaio per realizzare un ospedale per i bambini. Esso ci dice che questa grande opera si fonda anche su doni umili, come quello di questi ragazzi a beneficio dei loro coetanei malati. E nella stessa ottica fa bene ai nostri giorni menzionare la generosità dei molti benefattori grazie a cui si è potuto realizzare a passo scuro un centro di cure palliative per giovanissimi pazienti affetti da malattie inguaribili. Solo in questa luce si può comprendere appieno il valore di ciò che fate, dalle cose più piccole alle più grandi. E si può continuare a sognare per il futuro. Pensiamo, ad esempio, alla prospettiva di una nuova sede a Roma, di cui sono state poste recentemente le premesse con un accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Come pure al notevole impegno economico ordinario e straordinario, legato alla tutela e manutenzione di strutture e apparecchiature, alla garanzia di qualità professionale di medici e operatori, alla ricerca scientifica, fino a giungere all'accoglienza di bambini bisognosi provenienti da ogni parte del mondo, offerta senza distinzione di condizione sociale, nazionalità o religione. In tutto questo, il dono è un elemento indispensabile del vostro essere e del vostro agire. Secondo aspetto, la cura. La scienza e di conseguenza la capacità di cura si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi l'ospedale Bambino Gesù. Essa è la risposta concreta che date alle accorate richieste di aiuto di famiglie che domandano per i loro figli assistenza e, ove possibile, guarigione. L'eccellenza nella ricerca biomedica è dunque importante. Vi incoraggio a coltivarla con lo slancio di offrire il meglio di voi stessi e con un'attenzione speciale nei confronti dei più fragili, come i pazienti affetti da malattie gravi, rare o ultrarare. Non solo, ma perché la scienza e la competenza non restino privilegio di pochi, vi esorto a continuare a mettere i frutti della vostra ricerca a disposizione di tutti, specialmente laddove ce n'è più bisogno, come fate ad esempio contribuendo alla formazione di medici e infermieri africani, asiatici e mediorientali. A proposito di cura, sappiamo che la malattia di un bambino coinvolge tutti i suoi familiari. Per questo è una grande consolazione sapere che sono tante le famiglie seguite dai vostri servizi, accolte in strutture legate all'ospedale e accompagnate dalla vostra gentilezza e vicinanza. Questo è un elemento qualificante che non va mai trascurato, anche se so che a volte lavorate in condizioni difficili. Piuttosto sacrifichiamo qualcos'altro, ma non la gentilezza e la tenerezza. Non c'è cura senza relazione, prossimità e tenerezza a tutti i livelli. E infine veniamo al terzo punto, la comunità. Una delle più belle espressioni che descrivono la missione del Bambino Gesù è vite che aiutano la vita. È bella perché parla di una missione portata avanti insieme, con un agire comune in cui trova posto il dono di ciascuno. Questa è la vostra vera forza e il presupposto per affrontare anche le sfide più difficili. Il vostro, infatti, non è un lavoro come tanti altri, è una missione che ognuno esercita in modo diverso. Per alcuni essa comporta la dedizione di una vita intera, per altri l'offerta del proprio tempo nel volontariato, per altri ancora il dono del proprio sangue, del proprio latte per i neonati ricoverati le cui mamme non possono provvederlo, fino al dono di organi, cellule e tessuti offerti da persone viventi o prelevati dal corpo di persone decedute. L'amore spinge alcuni genitori al gesto eroico di acconsentire alla donazione degli organi dei loro bambini che non ce l'hanno fatta. In tutto questo, ciò che emerge è un fare insieme, dove i diversi doni concorrono al bene dei piccoli pazienti. Cari fratelli e sorelle, vi confesso che quando vengo al Bambino Gesù provo due sentimenti contrastanti. Provo dolore per la sofferenza dei bambini malati e dei loro genitori, ma nello stesso tempo provo una grande speranza, vedendo tutto quello che lì si fa per curarli. Grazie, grazie di tutto questo. Andate avanti in quest'opera benedetta. Vi benedico di cuore e prego per voi. E anche voi, per favore, pregate per me. Grazie.
Così Papa Francesco, con un discorso letto da un suo collaboratore, si è rivolto alla comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sentite l'applauso.
Darò la benedizione a tutti, ai malati, ai medici, infermieri e tutte le persone che lavorano in questo ospedale e per questo ospedale. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Preghiamo la Madonna perché ci aiuti ad andare avanti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Mi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
E così sta per terminare la udienza di Papa Francesco alla comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che sorge sul colle del Gianicolo a Roma e che, lo avete sentito anche nel discorso, il Papa ora si sta muovendo per scendere tra la gente in aula Paolo VI per un breve saluto. Viene portato con la carrozzina, immaginiamo che scenda proprio per salutare i bambini che sono in prima fila, anche le persone con disabilità. E ricordiamo come l'ospedale Bambino Gesù sia a Roma sul colle del Gianicolo e nel 1924, lo ha ricordato anche il Papa, veniva donato alla Santa Sede. Oggi, lo dobbiamo sottolineare, è un centro accademico di cura pediatrica tra i più grandi in Italia e in Europa. È un punto di riferimento per molte famiglie. Ricordiamo, ha 6 sedi con 627 posti letto. Tra l'altro c'è un settore, quello della ricerca, che è molto innovativo, molto sviluppato. Si promuovono i trapianti, si studiano le malattie genetiche e metaboliche. Un reparto di eccellenza per i bambini è la cardiologia e la chirurgia, l'oncoematologia e anche c'è tutta la parte riabilitativa, che è un'eccellenza di questo ospedale. C'è poi, appunto, la vogliamo ricordare e sottolineare, un'intensa attività di ricerca dei ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e quindi è un ospedale di eccellenza della Santa Sede, un impegno di eccellenza per l'ospedale del Papa e per la Santa Sede. Ci sono spesso anche pazienti che vengono accolti per motivi umanitari. L'ospedale è poi coinvolto anche in progetti di cooperazione nazionale e internazionale. Viene anche ospita anche personale sanitario che arriva per esempio dai paesi del sud del mondo, dall'Africa, dall'Asia. La formazione di personale sanitario per poi tornare, questi medici tornano nei loro paesi per avere diciamo così, per intraprendere anche una cura di eccellenza nei loro paesi per i bambini. Questo è un po' quello che fa oggi l'ospedale pediatrico. Vediamo che il Papa sta salutando i bambini disabili, anch'essi in carrozzina o comunque a sedere nelle prime parti della aula Paolo VI. Molti sono anche bambini che arrivano dalla striscia di Gaza, dall'Ucraina. Noi ci fermiamo qua, amici ascoltatori, sono le 9:50, chiudiamo questa radiocronaca. Abbiamo seguito l'udienza del Papa alla comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio in regia. La linea torna ai programmi di rete.
Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Alexa, metti Radio Vaticana.
Grazie a te per la richiesta.
Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
Fairy tale my way, living in a fantasy.
streets can't find her. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say, help me find a way. And I wonder if